day after day, alone on a hill.
Voglia di lavorare. The man
with the foolish grin. Tutto pur di non lavorare. È il sottotitolo del mestiere.
Allora,
di
te non stai lavorando.
Appunto, cioè, te l'ho detto.
Tutto dimmi, ma no, che quello che fai ogni giorno sia lavorare.
È un lavoro usurante, Giovanni.
Ti ricordo cosa diceva Luigi Barzini? Fare il giornalista è un mestiere di...
Uh-huh. Eh?
Ma è sempre meglio che lavorare.
Appunto. Ah, era Barzini che lo diceva.
Sì. Vabbè. Un tuo antenato degli inizi secoli.
Ti assicuro che è un mestiere logorante e usurante, invece.
Volevo farti notare questa somiglianza di pettinatura tra Salvini e Mandrake. Anche un po' macchia nera. Cioè, c'ha questo taglio con la punta...
L'hai vista le foto?
Ce l'aveva Mandrake, però Mandrake c'aveva anche un riccio di macchia nera, c'aveva i baffi, dentro non sai nemmeno se è macchia nera.
L'hai visto la foto?
Era un personaggio di Topolino, era il cattivo sofisticato, mentre Gamba di Legno era il cattivo proletario.
Cattivo più grezzo.
Lui si vedeva, era di famiglia buona, macchia nera, c'era anche una macchina tutta strana.
Giovanni, hai visto il bagno in piscina di Salvini? Sì, ci manca soltanto la foto sulla Beatrice. E poi l'iconografia del ventennio ce l'abbiamo tutti.
No, è incredibile, perché purtroppo, come dire, reca a detrimento al mio mestiere, cioè dell'esperienza nessuno impara. Perché Renzi dovrebbe aver insegnato qualcosa su questo iperprotagonismo, questo stare tutti i giorni sui giornali, spararla sempre grossa, eh? Eppure niente, questo ricade nella stessa path dependence, la chiamano gli americani, cioè l'acquazione a ripetere, diciamo noi che siamo un po' più psicanalisti.
Hai fatto la stessa riflessione che faceva all'inizio della nostra trasmissione Matteo Puccelli, che un giornalista ha scritto un libro su Matteo Salvini, c'era questa stessa cosa, cioè questa coazione a ripetere, questa ossessione, sai, finché ti funziona lo fai.
No, ma questo secondo me è tutto indotto dai social media. Cioè, se tu non avessi avuto i social media, e bisogna pensare seriamente a proibirli, non avresti questa degenerazione, perché Trump fa lo stesso, no? Cioè, questi hanno trovato questa nuova forma di comunicazione che si basa sulla distruzione della politica. Io non sono mai stato affezionato, vengo dal 68, e non sono mai stato affezionato alla dimensione istituzionale della politica. Per me la politica è stare in mezzo alla gente, cortei, l'assemblea, sudore, fumo di sigaretta, berci, urli, anche cazzotti. Cioè, la politica è questo: sangue, sudore e lacrime. Però qui con i social si perde la dimensione della riflessione. Cioè, come diceva Don Milani, dice: sortire da un problema da soli è egoismo, e sortire da un problema in molti è politica.
Politica.
Allora, quel molti racchiude evidentemente un salto di qualità. Per molti bisogna che tu li convinca.
Certo.
Bisogna che tu ragioni sulle cose, tu proponga un'interpretazione del mondo o di una cosa anche piccola, ma insomma, che tu ci rifletta. E tu sulla base della giustezza delle tue argomentazioni, della tua capacità di argomentarle, convinci gli altri. Questa è la politica, no? A meno che tu non faccia come Stalin o come Mao, li metti tutti in riga e li bastoni. La dimensione pacifica, diciamo, della politica sta nella capacità dell'analisi, della riflessione e della capacità di comunicarla agli altri. Con i social il primo punto l'hai perso, perché è stato mangiato dal secondo, dalla facilità di comunicazione. Quindi qui si scambia per politica la conversazione da bar, in cui ciascuno di noi apre la bocca e lascia andare. E questo fanno i presidenti degli Stati Uniti, e mutatis mutandis, si parvalisce te componere magnis, visto che siamo in tempi di maturità, anche il nostro povero ministro dell'interno, che si vede benissimo che non ha letto molto nella vita sua.
Molto poco.
Molto poco, perché...
E credo se ne vanti anche, questa è una cosa interessante.
E questo fa parte ancora una volta della degenerazione dei social, no? Perché se la dimensione è quella orizzontale, se ci stavo detto tante volte sui vaccini, per esempio, lo diceva anche il nostro precedente intervento sulla xylella, cioè se siamo tutti pari, peer to peer, non c'è più la scienza, non c'è più la conoscenza.
Prima della scienza, direi. Infatti.
Sì, non c'è più nemmeno, come dire, l'esperienza che ti accredita come autorevole su un certo argomento, dice, perché tutti valiamo uno. E quindi, anzi, il social media costruisce la diffidenza pregiudiziale nei confronti di chi viene con un qualche titolo a parlare.
Perché Salvini si vanta di non aver letto neanche un libro? Perché questo lo avvicina alla sua idea di popolo. Cioè lui magari ha letto anche.
Sì.
Però invece di vantarsi di aver letto, si vanta di non aver letto per dire io sono uguale a voi. Ma questo inseguire il popolo, anche nell'autocritica del PD, non siamo riusciti ad ascoltare il popolo, non è antipolitica, cioè la politica certo. dovrebbe indicare stai una avanti. Direzione al popolo.
Certo, è evidente. Quello che dicevo prima sulla, come dire, capacità di elaborare una certa interpretazione del mondo, che è il nocciolo della politica, da questo viene cancellata. Ora, il problema qual è, che purtroppo ci riguarda tutti? Che sia Trump sia Salvini non hanno la minima idea di dove stanno andando.
Assolutamente.
Cioè, quando tu neghi la politica perché ti interessa soltanto metterti sulla lunghezza d'onda del più bischero che c'hai dietro, del più ignorante, absit in uria verbis, stamani mi vai nel latino, cioè senza ingiuria ma nel senso tecnico della parola, non conosci le cose e quindi straparli. Quando neghi la politica e la cancelli in questa maniera, vuol dire anche che tu non hai un'idea sparata di dove stai andando.
La cosa
come
è...
infatti Trump, cioè per ora che cosa fa lui? L'unica strategia che si pensa di intravedere è il caos. Ma quando tu ti metti nelle mani di uno come Kim il coreano, cioè un conto è l'Unione Sovietica, che era una grande potenza, cioè, l'abbiamo già detto sto discorso.
Tante menti, eccetera.
Ora hai riabilitato agli occhi dell'opinione pubblica, senza aver ottenuto niente di scritto, di verificabile, uno che si diverte a tirare i razzi per il cielo, capito?
Sì, è una cosa terrificante.
Cos'è questo? È solo l'idea che dal caos generalizzato noi comunque America la sfanghiamo perché siamo ancora la potenza militarmente più forte.
Allora, abbiamo ricevuto un messaggio su WhatsApp che ci chiede come si chiama il giallista greco. Il giallista Markaris. Greco si chiama Petros Markaris.
Petros Markaris.
Vieni quest'oggi alle 18.30 al Piazzale? Interessante, un bel incontro. Te lo consiglio caldamente. E nel frattempo Trump minaccia la Cina per 500 miliardi di dazi doganali, miliardi di dollari, nei confronti della Cina, lo riporta la Reuters e la CNBC. C'è poi un audio su WhatsApp, dobbiamo ascoltarlo, un messaggio vocale su WhatsApp,
chiede
lo ascoltiamo
tempo,
tra poco.
Chiede tempo.
Ti segnalo.
Però,
ti
il
segnalo.
Protezionismo è il classico,
cioè, chiaro.
Portato di questa ignoranza e cancellazione della politica.
Di tutti i ragionamenti.
Dice, che cosa faccio? Dice, io mi chiudo, cioè faccio lo struzzo, chiudo le frontiere. Questa è la reazione della vecchina, cioè mi tappo dentro casa.
Non della politica.
Non della politica.
Non c'è dubbio.
Cioè ognuno per sé e chi per tutti, perché non abbiamo più una politica, come dire, non siamo nel Medioevo in cui si poteva dire Dio per tutti. Tra l'altro questa gente appunto cancella anche il senso della religione, perché prima del tempo della politica quello che esprimeva la visione collettiva, la capacità di creare consenso, di comunicare umanità, era la religione. Salvini e Trump cancellano entrambe, ovviamente, anche se lui sta con rosario in mano,
però
giustamente Ravasi gli ha detto ero straniero e mi avete accolto, queste sono le parole di Gesù Cristo.
Sentiamo il messaggio su WhatsApp.
Ciao, buongiorno, sono Niccolò. Io volevo fare una considerazione. I social sono lo specchio, purtroppo, di quella che è la maggior parte della realtà culturale italiana e mondiale.
Sì, questo è vero per tutti i media, no? Cioè, abbiamo superato la scuola di Francoforte, la visione apocalittica dei media che manipolano la gente. I media rispecchiano e catalizzano e quindi amplificano quello che c'è già nella testa della gente. Cioè,
sì, anche se un conto è Facebook e un conto è la TV generalista. Sono due cose molto diverse. Nel senso, la TV generalista c'è una potente intermediazione di qualcuno che quantomeno.
Sì, anche la censura.
C'è la censura, c'è la ricostruzione di quella realtà.
Da questo punto di vista faccio integrato, dico, i social sono un passo avanti rispetto alla TV generalista perché esprimono, volendo leggerla in positivo, come dire, il rifiuto di un contenitore preconfezionato dal virgolette potere. E invece la voglia di customerizzarsi, cioè di crearsi una informazione
rifiuto,
a propria immagine e
somiglianza. Il rifiuto dell'intermediazione.
Qui ora tu parli pro domo tua, per la corporazione dei giornalisti.
No, ma parliamo anche dell'agronomo che si occupa di Excel. che è però un tema interessante, voglio dire, nel senso che probabilmente noi siamo di fronte comunque ad uno... sviluppo della vicenda. Cioè prima uno diceva: io vado nel supermercato, sicuramente quello che vendono sarà buono, altrimenti non lo venderebbero.
No,
adesso il consumatore
questo
diventa critico,
che è giusto superare.
No?
Atteggiamento proactive del consumatore. In questo i social media rappresentano un indubbio passo avanti rispetto al giornale preconfezionato, perché ti danno la possibilità di costruirti il tuo di giornale, anzi di leggerne diversi anche rapidamente.
Ma perché gli intermediatori, dai giornalisti ai sindacati ai medici, hanno mostrato i loro enormi limiti.
Sì.
E questo è il grosso tema, cioè
sì.
Se io ti metto in fila le sciocchezze che ho sentito dire dai medici o dalle cose che i medici si sono detti in contraddizione tra di loro, è chiaro che quell'intermediazione
allora,
in qualche modo diventa quantomeno criticabile.
La pratica della comunità scientifica non è semplice, non è facile, non è la Chiesa, c'ho la verità rivelata, credeteci tutti.
E però ti comunicano questo. Attenzione,
sì,
e questo è che la disaffezione
io, guarda,
e desiderio di Vanna Marchi.
Che non sono tenero che giornalista.
Questo però è il problema.
Più che in questo caso criticare, autocriticare i giornalisti e la loro incapacità di parlare al grande pubblico, di fare divulgazione, eccetera, io metterei l'accento sulla esplosione dei social media come amplificatore del vecchino mezzo ubriaco che sta in fondo alla bettola. Finché il vecchino mezzo ubriaco sta in fondo alla bettola e borbotta le sue mischierate, non dà noia a nessuno, anzi un personaggio del folklore e tutti lo trattano bene.
Adesso...
Se a quel vecchino gli dai l'amplificatore e, come dire, fa contagio, no? Tutti gli altri vecchini di tutte le altre bettole si alzano in piedi e dice: ma se lui dice queste mischierate le posso dire anch'io. E finalmente ci legittimiamo tutti a vicenda nella nostra ignoranza e non riconosciamo più quelli che hanno studiato su quell'argomento, e questo è l'effetto tragico, valanga di cancellazione della politica.
C'è un'ascoltatrice o un ascoltatore che ci scrive una domanda veramente molto densa e molto interessante. Cosa è successo? Perché il popolo si è arrivato a far paura alla sinistra? Non ha scritto perché la sinistra ha paura del popolo.
No,
scritto perché il popolo
fa paura alla sinistra.
Poi chiamateci anche allo 0557399933.
Ah, giusto. Com'è? Aspetta,
055 73 99 99 33. Perché è bel
pilare, sono cabalistico questo numero.
Assolutamente.
C'è il 7, vabbè. Allora,
ma non vi assur-
no, voglio rispondere a questa domanda sulla sinistra e il popolo.
C'è un messaggio buffo, rispondi subito. Però c'è un messaggio buffo e devo leggere: ma non vi ha sorpreso il silenzio di Peluci, l'aveva solamente con Renzi. Prendiamo una telefonata e poi rispondi. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Cosimo.
Buongiorno Cosimo.
Sono io?
Prego. Che sono
questo
io allora?
Questo ce lo devi dire te. Ora
è difficile. Se è una crisi rispondere. Di identità, noi non ci possiamo fare niente.
Una volta non mi preoccupa particolarmente. Sono risposte di quelli del PD. Per esempio, l'altra settimana ho visto un telegiornale. Sto smettendo di vedere anche quelli perché ti fanno venire l'acqua ai ginocchi. Dove c'era un leghista e un altro del PD, non mi chiedete nomi perché non me li ricordo, non li conosco tutti, eccetera, eccetera. Leghista, naturalmente, comunque c'è una nave NC tedesca, battente bandiera
olandese, forse.
Olandese, esatto. Però l'Olanda comincia a tirarsi indietro, nel senso che su un altro leghista, la nave è perfettamente legale. Però il leghista si aggancia a questa cosa per dire che sono i presunti che non si fanno nemmeno da dove vengono, che bandiere passano, spalmando tutto quello che può di pregiudicare su tutti gli operatori che sono sul Mediterraneo.
Certo.
Allora, la risposta del leghista non è stata di cercare di smontare, di far vedere il meccanismo che usano questi infamatori per infangare tutto quanto, cioè, no, è stata una risposta tipo: ma ci sono donne e bambini da salvare, ma questo si sa, è una vita che si dice, dimostra che lui sta facendo una propaganda assurda.
Lui peraltro Cosimo ha fatto un lapsus, invece di dire la risposta di quello del PD ha detto la risposta del leghista. Perché torniamo sempre sullo stesso tema anche oggi, che la cosa che raccontava Puccelli prima, cioè quello dello stare al carro, dell'essere al seguito, dell'inseguire, che è la cosa che ci sta raccontando Cosimo adesso.
Cioè, comincia ad andargli contro, smontagli i discorsi, fai vedere che sta facendo della disinformazione per fregare la gente. Cioè, se no non si arriva da nessuna parte. Cioè, è questo che mi spaventa.
Grazie, grazie.
Non ce n'è di gente in grado di fare queste cose.
Grazie per la tua telefonata.
Rispondiamo.
Buona giornata, Cosimo. Grazie per averci chiamato. Rispondeva a Cosimo e rispondeva a questa cosa del popolo.
Perché è la stessa domanda. È la stessa domanda che ha, secondo me, la stessa risposta. Siccome la sinistra non è in grado di elaborare una sua interpretazione del mondo, che non sia quella novecentesca vecchia, poi magari lo cerco di spiegare perché, siccome non ha questa risposta, si accoda al carro del vincitore e dice delle banalità. Addirittura la cosa più odiosa è quando fa il gesuita, cioè quando dice: noi siamo i migliori perché predichiamo la bontà, appunto, ci sono le donne e i bambini, ecco, certo, e su questo pensa di avere Dio dalla sua parte, che è l'errore più grave che si possa fare in una situazione in cui i cattivi sono il governo. Perché non riesci ad avere una tua narrazione? Perché non hai capito la globalizzazione, cioè tu hai bisogno, siccome la tua risposta è rimasta quella di Lenin, lo Stato come risposta a tutto, più spesa pubblica, oggi c'è un originale che è più credibile di te, che è Salvini, che è la destra, perché su questo è più disposta di te a andare fino in fondo, appunto il protezionismo, lo struzzo, ci siamo chiusi a casa nostra, fuori gli stranieri, e quindi dà l'idea di proteggere l'operaio, il disgraziato nostro locale, indigeno nativo, meglio e più credibilmente di te. Se tu vuoi dare una risposta diversa, devi cambiare completamente registro e cercare di elaborare il comunismo all'altezza delle singole persone. Ti faccio un esempio tratto dall'attualità su questo discorso della sinistra del popolo. Il decreto dignità, i riders, i ragazzi che vanno su Foodora. Allora, la risposta comunista a questo problema della precarietà non è quella di pensare a quel posto di lavoro. Spostalo dal punto di vista di chi ci va a lavorare. Perché è diverso il discorso se è un ragazzo di 20 anni o se è un uomo adulto di 30. Se c'è il ragazzo di 20 anni, secondo me ci può stare senza, con la precarietà più totale, perché a quell'età, presumibilmente, ma si tratta di verificare caso per caso, però non credo di pisciare fuori dal pitale, gli interessa avere più soldi in tasca per andare in discoteca il sabato, non gli interessa, non pensa alla pensione,
magari il mutuo,
non pensa di... Sì, aspetta, se si arriva a 30 anni e quell'uomo fa quel mestiere lì, non va bene. Allora, se la vedi dal punto di vista del lavoratore, devi ragionare in tutta una maniera che è completamente diversa da quella con cui hai ragionato finora, che non è agganciata a quel tipo di posto di lavoro. Il discorso radicalmente diverso, e secondo me comunista, è chi sei, chi è il tipo di lavoratore che fa quel certo tipo di lavoro. Allora significa ricostruire la mappa dei contratti di lavoro non sulla base del quel tipo di occupazione, ma sulla base del tipo di lavoratore che sei, perché se hai 30 anni e fai il rider per Foodora non va bene. Non va bene, c'è un problema. E quindi questo problema ce ne dobbiamo occupare. La volta scorsa, parlando del Beckert, si è fatto il discorso sui sussidi di disoccupazione gestiti dai sindacati. Ecco il ruolo dei sindacati, ecco il ruolo della sinistra. Cioè, per riavvicinarti al popolo, non è che Martina va ora in giro per i mercati, per tanto quello lo fanno per ogni campagna elettorale.
Bisogna ripartire dai circoli.
Devi ragionare, devi costruire cultura politica. Devi smetterla di pensare che la globalizzazione sia un complotto ordito da Reagan e Thatcher. E devi capire che ci sono sei settimi, no, quello lo dice la destra, la sinistra dice ragazzi, ma insomma, l'idea cospirativa del mondo è dura a morire perché è molto semplice, no? Riduce la complessità. Ti devi mettere in testa che noi abbiamo di fronte uno passaggio mai visto prima nella storia di questo pianeta, in cui sei settimi dell'umanità si riprendono quello che il settimo, cioè ora qui mi sto un po'
intrecciando, noi pochi privilegiati
da 200 anni gli abbiamo tolto con l'industria, col colonialismo,
è chiaro.
Allora questo porta a guerra, no? È evidente, cioè non abbiamo mai avuto un sommovimento di allora, se vuoi cercare di farlo rientrare nei termini pacifici, è questo il compito della sinistra, una cultura politica globale. C'hai il nazionalismo, il tuo nemico è il nazionalismo, il tuo nemico macchia nera, Mandrake, Salvini. Allora elabora una proposta politica diversa, in cui le migrazioni le vai a gestire, li vai a prenderli, quelli e te li scegli, e altrimenti costruisci le condizioni là per uno sviluppo e delle istituzioni, perché questo è il primo problema in larghissima parte dell'Africa, capaci di garantire condizioni.
Ora non è un governo, ma forse neanche europeo, ma sicuramente non è un governo nazionale di sinistra,
ti ricorderò che non stiamo
a cambiare l'Egitto o la Libia o la cosa.
Non stiamo pisciando fuori dal petale. Negli ultimi anni della sua avventura politica, un omino che si chiamava Enrico Berlinguer arrivò a parlare di governo mondiale. Aveva intuito qualche cosa.
Ma ci è arrivato persino Salvini, che a Pontida ha detto: abbiamo capito che da soli non si va da nessuna parte.
Questo basta guardare una carta geografica, non leggere un libro che sarebbe troppo per Mandrake, ma
è arrivato al 2018, capito?
Una carta geografica e ti rendi conto che l'Italia è messa male.
Però ci è arrivato lui, la Lega d'Europa.
Sì, vabbè, ma questo lui lo dice perché c'ha il problema del PPE, non è in grado di ragionare molto, Salvini.
Però è una suggestione che va nella direzione che stai dicendo tu.
Quelli non in grado di ragionare molto si fa un nemica al giorno, quindi non durerà molto. Io dico: abbiate coraggio, lo diceva il Papa
Giovanni Paolo II,
il Papa prima, alla sinistra. Dobbiamo rimetterci in piedi, ma dobbiamo ricostruire una capacità di produrre cultura politica all'altezza dei problemi. Il problema dell'Africa qual è? È che tu sei andato a proporgli la tua idea di Stato, la tua idea di sviluppo
economico.
Loro hanno altre istituzioni. Io faccio sempre il caso del Botswana ai ragazzi a scuola. Il Botswana è stato l'unico stato di tutti i 50 che compongono l'Africa a inserire i consigli degli anziani,
certo,
cioè la struttura di autogoverno dei villaggi che si basa sull'anzianità delle persone, dentro la Costituzione. È l'unico paese africano a non aver avuto guerre civili. Ha fatto una scelta contraria alla nostra idea di democrazia. Per noi il potere nasce dalla elezione dal basso, non è per noi l'idea che chi è più anziano automaticamente gli viene riconosciuta l'autorità.
Certo.
Allora, tutti gli altri leader africani grandi, Senghor, Kenyatta, hanno detto: questi sono atavismi, residui del passato tribale, cancelliamo, dobbiamo diventare come l'Occidente. Il Botswana ha fatto una scelta più intelligente e più nazionalista, direbbe Mandrake Salvini, dicendo: ma no, nella nostra cultura perché li vogliamo cancellare? La gente, se vai in Africa, in qualsiasi situazione tu ti trovi, se un giovane incontra un vecchio, il giovane abbassa la testa e il vecchio gli mette la mano sulla testa, anche se non si conoscono. Allora, se c'hai questa realtà, devi tradurre il concetto di democrazia. Io insisto moltissimo su questo. La democrazia non è uguale in tutto il mondo, e non è perché noi l'abbiamo costruita in Occidente.
Deve essere così.
Quella settima parte dell'umanità deve valere per tutti. Questa è la cultura politica che la sinistra deve costruire. Come si traduce la democrazia in Afghanistan? Bel problema.
Il problema immane.
Come si traduce la democrazia in Cina? Vogliamo farla un discorso sui sindacati cinesi e sulla capacità di rialzare questi salari reali? Perché qui ti trovi d'accordo con Xi Jinping. Anche lui dice ai suoi imprenditori, ex quadri di partito: gli vogliamo dare un po' più di soldi in tasca a questi operai? I quadri di partito dicono: certo che glieli diamo, e poi non glieli danno. E quindi i consumi cinesi continuano a stagnare e il livello di remunerazione della forza lavoro rimane quello basso che garantisce social dumping, cioè concorrenza sleale contro i nostri operai. La Bekert, il caso di Figline, da dove nasce? Nasce da questo. Però attenzione, prima hanno avuto bisogno di svuotarla la fabbrica, di andare a prendere le competenze. Allora, cosa vuol dire? Qual è il ruolo della sinistra? Allora, quei lavoratori lì devono stare dentro il consiglio di amministrazione e devono rifiutarsi di andare in Serbia. Sciocchissimi chi ha pensato, dice: cavoli, così diventiamo ancora più importanti. Eh no, così ti vai a scavare la fossa. Allora, un sindacato che stava dentro un consiglio di amministrazione della Bekert avrebbe voluto vederci chiaro. Perché ci fate andare là? Che cosa vuol dire? Qual è la scelta strategica? E tutte queste domande, porle ora, oramai siamo fuori tempo massimo. Quelli, purtroppo, il rodotismo, malattia sia il comunismo, il diritto al lavoro, no? Perché ne parla anche il nostro Mandrake. Il diritto al lavoro, quella va via, chiude lo stabilimento. Che gli fai? Che gli fai? Cioè, i discorsi che fa Di Maio, poveretto, dice: se ha preso degli incentivi dal governo italiano li restituisca.
Sì, come no.
Loro hanno avuto la capacità di comprarti uno stabilimento con le sue operai dentro, e poi questo gli è servito per andare a fare tutto un piano di ristrutturazione industriale su scala globale. Se non hai dei sindacati che in Serbia o dove sono andati, in Polonia, in Slovacchia, ti faccia da sponda, da interlocutore, hai già perso. Lo vedi che la cultura politica della sinistra è sempre globale.
Deve essere sempre
globale. Deve essere sempre globale. Se no votano l'originale, se no votano la Lega, se tu continui a dire più spesa pubblica, reddito di cittadinanza. No, noi si fa il reddito di inclusione e capirai la differenza qual è. Voto l'originale, voto i 5 Stelle.
Abbiamo abolito le ferie, per cui, caro Giovanni, andremo avanti ad libitum.
Ma che andazzo è questo? Non c'è più i sindacati dentro Contro Radio. Mai stati.
Ci sentiamo,
è sempre stata un'azienda familiare.
Familistica, sentiamoci venerdì prossimo. Poi decidiamo come farsi.
Sì.
No, Giovanni, questa cosa delle ferie è una cosa veramente vetusta.
No, ma
è superata dalla storia.
È quella pausa per cui anche gli ascoltatori, come dire, si rianno dal fatto di avermi sempre negli orecchi.
Le 9:30, buongiorno, le notizie di